Dio vi ha promesso, con tutto ciò che Dio vi ha dato, con tutto ciò che Dio vi ha detto. E incominciate voi a vedervi lì vicino, quasi a un passo dalla mano. E desiderate averle. Infatti vi dico sempre col cuore, entrate e vivetele, perché esse vi appartengono, è un vostro diritto e ne avete anche di bisogno. Sapete una cosa? Il diavolo ce le metterà di tutte per impedire a voi di poter entrare in quella porta. Però ti dico, vola come che fosse un angelo, perché fin quando noi camminiamo vediamo gli ostacoli grandi, alti e impossibili da sorpassare, ma quando noi vogliamo come un'aquila vediamo questi ostacoli piccoli e li vediamo dall'alto, insignificanti. Amen. Anzi, meglio dire irraggiungibili. Amen. È così che dobbiamo fare, dobbiamo volare.
Grazie lei. Ho qualche annuncio prima di andare avanti. Volevamo ricordarvi, stamattina abbiamo iniziato lo studio la mattina alle 6:30, perché ci mancava una sessione, onestamente, perché se avevamo il desiderio di riempirci la giornata, perché avevamo poche sessioni, quindi abbiamo aggiunto la quarta sessione alle 6:30 del mattino alla Quercia. Per quanti sono venuti stamattina, quanti erano stamattina presenti? Gloria a Dio. Ne è valsa la pena, sì o no? Voglio dirvi che già stamattina, in questo giorno, sono successe cose meravigliose, sono arrivate bellissime notizie di persone che hanno sentito proprio lo Spirito Santo lavorare, parlare, sono fermati, profetizzavano a destra e a sinistra, e Dio ha operato in maniera meravigliosa. Questo è semplicemente un inizio, da un timido inizio. Se noi, ognuno di noi, si lascia usare dallo Spirito Santo per profetizzare, scateniamo una reazione a catena che non ha limiti. Non ha limiti. Noi possiamo ascoltare 1000 culti, 10.000 campeggi, conferenze, studi biblici, ma quanti sono d'accordo con me nel dire che una sola parola a volte da parte di Dio può cambiare la nostra vita? Una sola. Arriva qualcuno sconosciuto che ti parla da parte di Dio, che rivela il segreto del tuo cuore, e la tua vita cambia. Perché? Perché non è né per forza né per potenza, è per lo Spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. E Paolo ha incoraggiato, ha detto: io desidero che tutti profetizzino. Non scoraggiate coloro che profetizzano, non scoraggiate coloro che desiderano parlare in altre lingue. Chi profetizza dà un messaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. E quando lo Spirito Santo rivela i segreti del cuore, le persone cominciano a sentirsi importanti davanti a Dio. E quella parola è come un balsamo meraviglioso che va a lenire e a guarire ogni ferita, ogni trauma, perché ci sentiamo importanti, così come abbiamo cantato. Io mi sento importante perché tu hai lasciato il cielo e sei venuto ad abitare dentro di me. Alleluia, meravigliose parole. Volevo anche dirvi che quindi domani mattina, per le prossime 3 mattinate, avremo questo insegnamento su come ascoltare la voce di Dio e imparare a profetizzare. Lo sta facendo fratello Mauro Poletti, stamattina veramente è stato ottimo, meraviglioso, domani andremo ancora più in profondità, quindi vi incoraggio a utilizzare questo tempo, a sfruttare questa occasione, un tempo che non torna più. Sfruttate questa occasione, perché veramente Dio può cambiare la nostra vita per sempre. Perché? È una specie di statuto. L'ultima cosa che un'altra cosa che volevamo dirvi è che, grazie a Dio, il numero dei battezzandi sta crescendo, siamo a 6 e saremo. Ieri sera il Signore ha toccato in maniera particolare la vita di Mario. E proprio stanotte, mentre è andato a letto, ho avuto un incontro ravvicinato con un demone. Ma abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Perché quando un demone viene a dirti una bugia, quella è la prova tangibile che hai appena ascoltato la verità. Alleluia. Quando arriva una bugia, è la prova tangibile che hai appena ascoltato la verità qualche istante prima. Amen. Poi l'ultima, e quindi faremo i battesimi. Ci sono tanti che hanno chiesto anche noi, andiamo al mare tutti insieme, facciamo la riunione. Allora, la riunione di sabato pomeriggio, di sabato alle 17 faremo la riunione in spiaggia. Sarà in spiaggia. Non ci siete? Ah? Perderete la salvezza. Quando è andate? Il 15. Se c'è qualcuno che ha problemi per andare in spiaggia, ce lo faccia sapere, ok? Lo incoraggeremo ad andare a piedi. No, cercheremo di, insomma, di aiutare tutti quanti per poter riempire le macchine e andare tutti quanti a mare, ok? Quindi sabato pomeriggio avremo il battesimo al mare, faremo la nostra riunione lì e poi risaliremo in tempo per la cena, ok? L'ultimo annuncio, quello vero, nel senso, l'ultimo annuncio è che l'abbiamo detto ieri sera, per favore, dopo la riunione, dopo la mezzanotte e mezza, dobbiamo sempre dire silenzio, fate piano, non gridate, ridete piano, gridate in silenzio, quindi o andate a letto, ma o andate a letto, state nelle vostre stanze, oppure andate, non lo so, in qualche paese per dire la verità, cioè andate alla quercia, ok? Alla quercia c'è tanto spazio, si sta benissimo, c'è freschezza e poi non mi sente nessuno, ok? Quindi cortesemente cerchiamo di cooperare, di collaborare nel rispetto di coloro che stanno dormendo, prima di tutto dei bambini che sono ospitati in questa struttura, nella casa famiglia, prima di tutto per loro e in secondo luogo poi per quelli che magari vanno a letto un po' prima, che hanno dei bambini, eccetera, eccetera. Quindi per favore cerchiamo di rispettarci gli uni gli altri. Oggi si sono otturati i bagni, si è otturato lo scarico dei bagni dalla parte delle donne. Per favore. Per favore, non buttate cose strane. Ok? Non buttate cose strane. Non usate molta carta igienica, per favore.
Erano i due, non devi dire.
No, perché da anni che non si lavavano, stanno approfittando tutto adesso.
Credo che ti odieranno questa sera, cioè, Gesù. Erano le docce. State attenti, ok? Ok, dì alla persona accanto a te, Dio ti parlerà questa sera. Ok, ora per fuori, ora diglielo di nuovo, però diglielo con fede. Diglielo, Dio ti parlerà questa sera. Ai Colossesi, capitolo 1. Colossesi, capitolo 1. Colossesi 1 dal verso 12 al verso 14, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà, o al testo greco si dice dalla autorità delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Noi siamo stati liberati dalla autorità delle tenebre, e in quelle tenebre, dice la Bibbia, lo andremo a leggere, in quelle tenebre regnava la morte. Cristo ci ha riscattati, ci ha liberati dalla autorità delle tenebre e ci ha letteralmente trasportati nel
regno.
Siamo stati
trasportati
in un luogo spirituale. Siamo stati trasportati nel regno, che tu lo voglia o no, che tu lo creda o no, che tu lo realizzi o no, tu sei nel regno. E in questo regno c'è un re che regna insieme ai suoi re. Non siamo sudditi. Noi siamo cittadini del regno, noi siamo concittadini dei santi. Paolo dice: voi non siete più schiavi, voi siete figli, e se siete figli siete anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Noi siamo stati trasportati in un luogo spirituale che si chiama Regno di Dio, e in questo luogo, che poi vedremo anche quello che è descritto nel Romani al capitolo 5, in questo luogo noi ci muoviamo, in questo luogo noi siamo, in questo luogo noi compiamo le opere del Cristo. È una dimensione spirituale nella quale noi dobbiamo imparare a vivere. Ora, la Bibbia dice che noi siamo stati trasportati in questo regno, ed è successo nel momento in cui abbiamo creduto che Gesù era il Signore. Nel momento in cui abbiamo creduto che Gesù era il Signore, è il Signore, noi siamo stati salvati e siamo nati di nuovo. Che ci piaccia o no, la nuova nascita non è un processo, ma è un miracolo prodotto dallo Spirito Santo dentro di noi. Tu non produci la nuova nascita. La nuova nascita è un dono, è un miracolo che lo Spirito Santo fa dentro di te, ed è istantaneo. Noi abbiamo accettato Cristo, nel senso abbiamo creduto in Lui e siamo entrati in questa salvezza, siamo entrati in questo regno, siamo stati trasportati. Cristo ci ha preso, ci ha trasportati dalle tenebre e ci ha portati nel regno. Ora, il regno ha dei concetti, ha dei principi e ha dei metodi. Noi entriamo nel regno nel momento in cui nasciamo di nuovo e crediamo in Gesù, ma per vivere in accordo ai principi e ai concetti del regno, abbiamo bisogno del rinnovamento della mente. E il più grande rinnovamento di cui abbiamo bisogno sta nel fatto che tutto quello che abbiamo ricevuto è per grazia e non per merito. Tutto quello che abbiamo ricevuto da Dio è per grazia, è un dono. Efesini 2:8, ne abbiamo parlato oggi pomeriggio con Daniele. Voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da voi, questo è il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno si vanti o si possa vantare. Non è in virtù di opere. La grazia, la salvezza, la nuova nascita, il essere trasportati nel regno non è un premio per la nostra buona condotta, è un dono che ci è stato dato dal Padre nostro che è nel cielo. Che tu lo voglia o no, tu sei amato in maniera incondizionata, e questo ti ha permesso di entrare nel regno, e se tu lo desideri tu puoi godere dei benefici e dei diritti del regno. Ieri sera abbiamo parlato, vi ricordate, della guarigione di quella donna curva che Gesù ha guarito, e lui si è arrabbiato con i farisei, che loro hanno detto ci sono 6 giorni nella settimana per farsi guarire, venite 2 giorni a farvi guarire, non di sabato. E Gesù ha detto, ipocriti, ognuno di voi ha un bue, ha un asino, e non lo sciogli un giorno di sabato per portarlo a bere o a mangiare. E questa donna, che è figlia di Abramo, e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere liberata? È un diritto suo, perché è parte di un patto, e questo patto non dipende da noi, è lui che l'ha fatto con noi. Noi possiamo semplicemente crederlo, accettarlo, ricevere i benefici di questo patto. È un diritto la guarigione, è un diritto la liberazione, è un diritto che entra a far parte, che fa parte di questo pacchetto all inclusive, è dentro, non lo puoi meritare, non lo puoi guadagnare, non è qualcosa che ti viene dato come un optional, è lì dentro, fa parte della redenzione, del piano di redenzione che Gesù ha fatto per te, una volta e per sempre, tutto è compiuto. Lui ci ha liberati dall'autorità delle tenebre, dillo insieme, io sono stato liberato. Per sempre, io sono stato liberato per sempre. L'unica autorità che il diavolo ha nella mia vita è quella che io gli do. Il diavolo non ha autorità. Gesù ha detto addirittura, ed ero ancora nell'antico patto, quando parlò ai suoi discepoli in Luca 10, io vi ho dato l'autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla, nulla, nulla potrà fargli del male. Ancora non era il nuovo patto, ancora lo Spirito Santo non era stato dato, ancora non c'era la nuova creazione, Cristo non era ancora morto né risorto, non era ancora sceso al Padre. Eppure Gesù ha detto, io vi ho dato autorità di calpestare i serpenti. Quando subentrata la nuova creazione, lui ha detto, io vi do l'autorità di prendere in mano i serpenti. Alleluia. Entusiasmo sempre gratuito. Ci sarebbe tanto da dire su questo. Prima si poteva solo calpestare, poi Gesù ha detto no, non solo calpestare, voi potrete prendere in mano pure i serpenti nel nome di Gesù. Significa non li calpesti soltanto quando cammini e qualcosa ti viene incontro. No, Dio ti do l'autorità per andarli a scovare con questo. Io ti do l'autorità per andarli a cercare nel nome di Gesù. Per fare pulizia in casa tua, per fare pulizia in casa degli altri. Durante il ministero, fortissimo, non so quanti hanno letto quel libro, molto piccolo, che si chiama Il deserto fiorirà, è una delle testimonianze biografiche del ministero di John G. Lake, un uomo che e ha fatto cose incredibili per Dio. Lui raccontava che quando è arrivato in Sudafrica, ha cominciato a evangelizzare, ha cominciato a parlare di Gesù, uno dei suoi primi convertiti, che poi divenne uno dei suoi più grandi collaboratori, ebbe un'esperienza così forte con il Signore che subito dopo aver creduto in Gesù si ritirò per 40 giorni in una montagna, senza mangiare, senza bere, a cercare Dio. E quando scese dalla montagna, tutti, veniva scritto proprio questo nelle testimonianze, c'aveva una luce nel suo volto, qualcosa di soprannaturale, e la cosa incredibile che questo uomo faceva è: dove sono i demoni? Dove sono i posseduti? E costoro iniziò un ministero incredibile di liberazione in Sudafrica. Lui se li andava a cercare, li andava a scovare, e si racconta che quando lui entrava nei villaggi c'erano i posseduti che dicevano, mentre era a chilometri di distanza: sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. I demoni erano terrorizzati di quest'uomo, perché aveva capito che non solo poteva calpestarli, ma che poteva andarli a scovare, infilare la mano nei buchi e tirarli fuori nel nome di Gesù. Noi siamo stati riscattati dalle tenebre e siamo stati trasportati nel regno. In questo regno tu hai una nuova identità. In questo regno tu hai una eredità. In questo regno tu hai autorità nel nome di Gesù. Troppo spesso facciamo dipendere la nostra autorità da come ci sentiamo al mattino quando ci alziamo. Non si cacciano demoni finché non si sono presi almeno due tazzine di caffè. Troppo spesso facciamo dipendere, a parte gli scherzi, la nostra autorità, espletare la nostra autorità sulla base di come ci sentiamo. A volte ci sentiamo scoraggiati, ci sentiamo depressi, a volte ci sentiamo così, non ci sentiamo al 100%. Magari usciamo da un culto, vogliamo mettere il mondo sotto sopra, poi domani mattina ci alziamo con un emicrania e abbiamo bisogno di una bustina di Audi. Il giorno prima abbiamo guarito persone, il giorno dopo siamo noi malati. Il giorno prima eravamo noi che cacciamo i demoni, il giorno dopo abbiamo i demoni attaccati qua e cerchiamo qualcuno che ci ristrappa via. Perché? Perché dipendiamo dalle nostre emotività, dai nostri sentimenti, da come ci sentiamo. Oggi non mi va di pregare. Ricordo la scena di un film di guerra di parecchi anni fa, quando questo generale durante la seconda guerra mondiale si trovava in Sicilia, faceva parte dell'esercito americano durante la liberazione della nostra meravigliosa e gloriosa Sicilia.
Amen.
E mentre stava lì a fare visita nell'ospedale di campo, entrò dentro e vide un soldato che piangeva. Questo campo era pieno di gente che aveva perso le gambe, le braccia, ferite, tagli incredibili, situazioni estreme, situazioni assurde tra la vita e la morte. E c'era questo soldato messo sul lettino che piangeva, terrorizzato. E il generale andò da lui, questa è una storia vera, andò da lui e gli disse: che cosa fai con i soldati? E lui disse: ho paura. Ho paura di andare al fronte, ho paura che di essere ucciso, ho paura di andare alla guerra, ho paura di portare una pistola, ho paura di essere ferito, ho paura di sanguinare. Questo generale prese quest'uomo per il colletto e cominciò a prenderlo a calci nel sedere. Gli ha detto: il tuo momento è una vergogna per quello che i tuoi compagni stanno vivendo in questo luogo. E far dipendere la tua autorità e la tua posizione dalle tue emozioni fa vergogna a coloro che in questo momento stanno deponendo la loro vita per la causa. Troppo spesso ci lasciamo coinvolgere nelle nostre emotività, ci lasciamo bloccare dalle paure, dalle ansie, dalle situazioni che non riusciamo a gestire, perché abbiamo paura di fallire, perché abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura del giudizio delle persone, abbiamo paura che certe cose non accadano, abbiamo paura di continuare a sbagliare. Voglio dirti questa sera: colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento.
Amen.
È lui in te, è lui in te, è lui che ti ha dato una nuova identità, non sei tu che te la sei andata a cercare. È lui che ti ha dato un'eredità, non sei tu che sei andata a scovarla da qualche parte. È lui che ti ha consegnato la sua autorità. Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque. Smettetelo di piangere, smettetelo di frignare, smettetelo di lamentarvi. Andate e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzando le persone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato. Perché io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita. Alleluia! Noi non viviamo la legge. Scusate se lo dico. Scusate la veemenza con quale dico certe cose. Noi abbiamo scambiato il cristianesimo con il regno di Dio. Qualcuno può dire, ma non è la stessa cosa? Assolutamente no. Gesù non ha mai predicato sul cristianesimo. Gesù non ha mai detto a nessuno siate cristiani. Non mi fraintendete in quello che sto dicendo. Il cristianesimo, per quanto bello possa essere, è una religione che in un modo o in un altro va a scontrarsi con altri e a confrontarsi con altri. Noi non siamo chiamati a confrontarci con i religiosi. Noi non siamo chiamati a dire quanto è meglio, quanto è più bella la nostra religione della quale facciamo parte. Noi siamo stati trasportati in un regno, non in una religione. Cristo ci ha riscattati dalle tenebre e ci ha trasportati non in una comunità, ma nel regno. Non in una comunità, non in una religione, nel regno. E in questo regno dice la Bibbia che per il sangue di Gesù tu sei stato fatto re e sacerdote. Gesù ha predicato il Vangelo del Regno per 3 anni e qualche mese, ha predicato soltanto un messaggio. Gesù è stato il predicatore più monotematico della storia dell'umanità. Non ho detto monotono, non ho detto noioso, monotematico. Gesù ha predicato il Vangelo dal primo giorno in cui ha aperto la bocca, ha detto ravvedetevi e credete nel Vangelo del Regno. Gesù è andato a predicare il Vangelo del
Regno
e in mille modi lo ha spiegato. Il Regno dei Cieli è simile a, il Regno dei Cieli è simile a, il Regno dei Cieli è simile a. Gesù ha detto per questo sono venuto, per predicare il Vangelo del Regno. Matteo, Luca 4, 43, bisogna che io annunzi la buona novella del Regno di Dio anche alle altre città, perché per questo sono stato mandato. Per questo, predicare la buona notizia del Regno dei Cieli. La buona notizia di un regno che è venuto di nuovo ad essere instaurato sulla terra. Noi insegniamo e abbiamo insegnato la teologia dove la Chiesa, dove i credenti devono prepararsi per il cielo. Se noi fossimo stati creati per il cielo, Dio non avrebbe mai creato la terra. L'uomo non è stato creato per il cielo, l'uomo è stato creato per la terra. Infatti un giorno avremo nuovi cieli e nuova terra. Quando Adamo ha peccato nel giardino non ha perso la salvezza, ha perso l'autorità. Quando Adamo ha peccato nel giardino non ha perso il cielo, ha perso la terra. Arriva, prima o poi arriva, scende piano piano. Deglutite con calma. Arriva. Adamo non ha perso la salvezza con la peccato. Ha perso l'autorità. Adamo non ha perso il cielo, perché l'uomo non è stato creato per il cielo. L'uomo è stato creato per governare e dominare sulla terra. Noi non siamo stati creati per adorare. Non siamo stati da nessuna parte. Noi siamo stati creati per regnare. Noi non siamo stati creati per servire. Noi siamo stati creati per regnare. e come re ci serviamo gli uni gli altri. La nostra identità non è di servi, la nostra identità è di re, come il nostro esempio straordinario. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché io lo sono. E se io che sono il signore e il maestro vi ho lavato i piedi, quanto più ognuno di voi. Amen. Gesù sapeva chi era. Gesù sapeva di avere autorità sulla terra. Gesù sapeva quello che era venuto a fare, cosa stava andando a fare. Gesù sapeva da dove veniva e dove stava andando. E questo non gli ha mai impedito di spogliarsi delle sue vesti, cingersi di un oscillatorio e lavare i piedi dei suoi discepoli. Finito il servizio, depone un oscillatorio, si rimette le vesti. La tua identità non dipende dalle vesti che hai. L'identità è una questione di cuore ed è una questione di rivelazione. Se tu sai chi sei, non avrai mai paura di essere scalzato da qualcuno. Se tu sai qual è la tua eredità e qual è il tuo posto nel corpo di Cristo, non avrai mai bisogno di temere che qualcuno rubi il tuo posto, e non avrai mai bisogno di avere gelosia o invidia di qualcun altro, perché Dio ha preparato un posto per te nel corpo di Cristo, perché nessun altro potrà mai avere. Nessun altro. Non ho bisogno di avere invidia e gelosia. Una volta soffrivo perché non sapevo chi ero. Una volta avevo invidia, una volta avevo gelosia, una volta volevo stare al posto di quello, una volta volevo fare quello che gli altri facevano, eccetera, eccetera. Un giorno il Signore mi ha detto: non hai bisogno di avere invidia o di avere gelosia per qualcuno, perché quello che io voglio fare con te non voglio farlo con nessun altro. Prendi gioia e piacere nel mio piano, nel mio scopo e proposito per la tua vita. Cerca di capire quello che sei, il motivo per il quale sei nato. E quando ho scoperto Efesini 2:10, che dice che siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che egli ha precedentemente preparato affinché noi camminiamo in esse. Là ho capito che c'erano delle opere preparate per me che avevano il mio nome, l'etichetta con su scritto questo è per Corrado e per nessun altro. Il Signore mi ha detto: non devi inventarti niente, tu non ti devi inventare il ministerio, non devi inventarti le cose da fare, devi semplicemente scoprirle perché sono già pronte. Amen. Sono già pronte. Non devi inventare, è già lì, è già tutto pronto. E so che ci sono qui dei ministri in mezzo a noi che stanno affrontando dei momenti tremendi, terribili del ministerio. Si sta pregando e parlando con loro, a volte sembra che tutto si stia distruggendo attorno, allora si cerca di rimediare, dico, Gesù edifica la sua chiesa. Gesù sta edificando la sua chiesa.
Alleluia.
Gesù non edifica il tuo ministerio, Gesù edifica la sua chiesa.
Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Molti vogliamo portare avanti il nostro ministerio invece di portare avanti il regno di Dio. Smetti di portare avanti i tuoi doni, i tuoi ministeri, la tua persona. Smetti di cercarti il mi piace su Facebook, di andare a vedere quanti mi piace ci sono stati nella fotografia in quello che ho messo. Smettila di rimanerci male se qualcuno ti critica. Ti stanno facendo un favore, portano buon umore. Gloria a Dio, quando sei scoraggiato, quando sei un po' giù, vatti a leggere qualcuno che parla male di te, fatti quattro risate e benedicino nel nome di Gesù. Ti stanno facendo un favore, rallegratevi quando parleranno male di voi, ha detto Gesù. Vi stanno facendo un favore perché stanno aumentando il vostro premio. Facebook e gli scrivo: dove sei stato fino ad oggi? Ti ho aspettato, perché sei arrivato solo ora? Ho bisogno di te. Ma scrivo: tu mi ami ma ancora non lo sai, tu sei follemente innamorato di me ma ancora non lo sai, però arrivo prima o poi arrivo. Fatti quattro risate, benedici Dio, la tua identità non può dipendere da queste cose. Siamo stati trasportati nel
regno.
Dillo alla persona accanto a te, vuoi deciderti a regnare, sì o no? Vuoi deciderti a regnare, sì o no? Abbiamo spiegato l'altro giorno qualche principio particolare con la predicazione di Ferruccio, bellissima quella mattina. Abbiamo spiegato cosa significa uno dei principi del regnare con Cristo. Non è che non avrai più problemi, chiaramente se dicessimo questo saremmo stupidi e negheremmo quello che Gesù ha detto. Nel mondo avrete tribolazioni, Gesù ha detto, ma fatemi animo, fatemi la risata, io ho vinto. Ma sapete quella dell'Apocalisse, quelli che studiano l'Apocalisse, sì?
No.
Non lo sai?
No.
Come fai, non so, dove sei stato? Lo sa tutto il mondo. Scherzi. C'erano questi tre che stavano preparando una tesi di laurea per il loro dottorato, no? In teologia. Stavano studiando, hanno scelto di fare una tesi sull'Apocalisse, quando ho cominciato a studiare ed erano tre libri, commentari, dizionari, vocabolari, tutti, di tutto, avevo 100 libri in una Bibbia. E cominciavo a studiare così tanto che cominciavo poi a inorgoglirsi, perché cominciavo veramente a capire determinate cose, le date, i tempi, i segni dei tempi, la Babilonia, la prostituta, il dragone, e il quaggio testa, un serpente con la lingua di fuoco, cose incredibili, c'erano pure sogni strani la notte, però erano lì carichi, perché si stavano studiando la questa, la sapevano praticamente a memoria, e mentre scendevano dal loro, dopo 3 mesi di studio, cercavo di capire, ma la tribolazione, la grande tribolazione, il rapimento viene prima, il millennio, siamo amillenaristi, post-millenaristi, pre-millenaristi, e cominciamo a studiare, a formulare tutte le tesi, tutte le linee di pensiero e buttare giù questa tesi incredibile che cresceva. Dopo 3 mesi estenuanti di lavoro ho deciso di prendersi una pausa, andiamoci a prendere un caffè. Ed erano lì orgogliosi che pensavo, parlavo, guarda, in questi 3 mesi abbiamo capito veramente tanto, ora sappiamo come saranno gli ultimi tempi, cosa succederà. E mentre stavano scendendo, passano, sapete, dalla porta dal portone, c'era lì il portiere che stava leggendo. Loro si accorgono così per sbaglio che stava leggendo la Bibbia. E gli fanno, ehi Tony, come va? Chi stai leggendo? Bibbia, fratello. Insomma, hanno fatto conoscenza e dice, che stai leggendo? Gli fa, è da tanti anni che pensavo di leggere l'Apocalisse. Ed era lì, sapete, stava suonando la sigaretta e leggeva, la chiede 7 lettere. No? E i tre gli fanno, e si guardano tutti e tre. E dici Tony, cosa hai capito dell'Apocalisse? Non sai, perché noi stiamo preparando la tesi, sai, ma tu cosa pensi? Che il rapimento viene prima della tribolazione, della grande tribolazione? Cosa pensi? Sei amillenarista, postmillenarista? Dacci la tua linea di pensiero. Lui lo guarda con la... Ma dice, no, ho appena iniziato a leggere, ho da poco conosciuto il Signore, e io non capisco veramente tanto, perché sapete, scusate, non ho molti studi, non ho fatto scuole, ho la quinta elementare. E così mi sono accostato all'Apocalisse, perché era un libro che ero attratto dagli UFO una volta, ora mi sono convertito, ho letto l'Apocalisse. E che cosa hai capito? Ma veramente non è che ci ho capito, anche perché il linguaggio è molto difficile, si dice scatologico. Ma mi facevano tutti gli appunti, tutte le cose, e dici che cosa hai compreso loro, perché si guardavano. Ma, sapete, non ho capito tanto, però una cosa non ho capito, solo una. E cosa, Tony, cosa? Che alla fine vinciamo. Ma quanto Gesù, ma che te ne frega quando torna Gesù? Perché il Vangelo del mondo? Ma verremo rapiti prima o dopo la tribolazione? Che ti interessa quando verrà il rapito? Per ora sei qua su questa terra e devi sudare e devi combattere, predica il Vangelo del Regno. Signore, in questo tempo che tu ristabilirai il tuo regno in Israele. E Gesù che era risorto, dice in Atti al capitolo 1, versetto 3, era risorto con molte prove convincenti, era apparso a loro, si era fatto vedere da loro e per 40 giorni con un corpo glorificato, dice la Bibbia, che insegnò loro le cose riguardanti il
regno.
Cioè pure da risorto. Cambia argomento, no? Pure da risorto. 40 giorni di scuola biblica, perché 3 anni mi sa che non sono bastati, soprattutto con quello che ha combinato Giuda, con quello che ha combinato Pietro. Che bella figura, dopo 3 anni mi avete lasciato solo alla croce, eh? Abbiamo bisogno di andare a rispondere un pochettino, quindi dopo 50 giorni andiamo a studiare il regno di Dio per 40 giorni. Alla fine dei 40 giorni i discepoli concludono con questa frase: Signore, allora è in questo tempo che tu ristabilirai il tuo regno in Israele. Io non so come era lo sguardo sconcertato di Gesù risorto. Penso che in quel momento ha detto: finché non riceverete lo Spirito Santo siete senza speranza. E Gesù ha fatto solo un'affermazione: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e vi sarete testimoni a Gerusalemme, fino all'estremità e ai fini confini della Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Ma posso dire una cosa? Il mistero. E i discepoli, dice la Bibbia che Gesù fu accolto in una nuvola, no? E i discepoli che guardavano la sua. E c'era un angelo che andò vicino a loro e disse: uomini giudei, perché guardate verso il cielo? Questo Gesù come se n'è andato ritornerà. E quindi andate a sudare un pochettino, andate a lavorare. Scoperto, dai, forza, andiamo a fare un pochettino di lavoro, andate a predicare il Vangelo. Noi stiamo sempre là ad aspettare che Dio faccia qualche cosa. Dai, Signore Gesù, ora che sei risorto, presentati a porte chiuse nella stanza da letto di Pilato e gli fai venire un infarto. Ti metti la mano sulla faccia bucata. Presentati così a Pilato, così gli viene un infarto. Capirate che l'ha fatto più grave, però. Gesù ha detto: no, non avete compreso. Da questo momento in poi siete voi i miei rappresentanti. Gesù poteva farlo, poteva presentarsi risorto a Pilato, è vero o no? Poteva presentarsi a risorto ad Anna e Caiafa, al sommo sacerdote, poteva presentarsi risorto lì nel palazzo reale di Cesare, direttamente a Roma. Poteva presentarsi risorto davanti ad Erode che lo aveva deriso, davanti ai soldati che lo avevano inchiodato. Che bella sorpresa. Mentre si sveglia la mattina, Gesù che mi aspetta lì, ai piedi del letto. Romani 5, versetto 17. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, dite attenzione a me, molto di più.
Molto di più.
Ditelo, molto di più. Sapete cosa significa molto di più in greco?
Molto di più.
Molto di più significa? Molto di più. Molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. molto di più coloro che hanno ricevuto, che hanno già ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Ok, lo ripeto. Molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia, non della disgrazia, della grazia. Sono alcuni che si sono convertiti, si sono infilati dentro comunità e i loro amici li hanno visti dopo 2 anni e dicevano: eri meglio prima, eri più allegro una volta, eri più contento, eri più gioioso, avevi più voglia di vivere. Ora invece sei infilato dentro quel locale, mattina, pomeriggio e sera, 7 giorni su 7, pure a Ferragosto. Sì, perché abbiamo il culto. Il culto. Siamo diventati dei cultifici. Le nostre comunità sono diventate cultiere. E cultiere. Produciamo culti con una estemporaneità e con una facilità incredibile. Sylvester Stallone qualche settimana fa ha dichiarato una cosa, disse: quando vado in chiesa ad ascoltare la parola del Signore io ricevo vita, e anche se ho dei ricordi dei miei sbagli del passato, attraverso la presenza di Dio e la parola di Dio questo mi porta fuori dai miei sensi di colpa, ma io so che il luogo dove io vado è una palestra, non la mia tomba. È una palestra, questo luogo, questo tempo è una palestra per esercitarci, ma la vera vita non è qua. La vera vita, appena diremo amen, appena finiamo la riunione, lì devi cominciare a profetizzare, lì devi cominciare a pregare per i malati, lì devi cominciare a cacciare i demoni nel nome di Gesù. La vita inizia nel momento in cui finisci di essere addestrato per questo. Molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno. Daniele ha detto una cosa bellissima oggi: il motivo del dono non è il dono. Il motivo per il quale il donatore fa il dono è perché vuole vedere quel dono funzionare. Se ti è stata data abbondanza di grazia e ti è stato dato il dono della giustizia, a cosa servono queste cose? Paolo lo dice con molta chiarezza: ci è stata data la grazia e ci è stata data la giustizia per poter regnare. Domani parleremo in maniera ancora più approfondita di questo argomento. Ci è stata data grazia e giustizia per regnare. Cos'è la grazia? Cos'è la giustizia? Cosa sono? Lo diremo domani. Ma noi siamo chiamati a regnare, siamo chiamati a comprendere che siamo stati trasportati in un regno, e che quindi, stavamo dicendo poco fa, la regnare non significa non soffrire più, non significa non avere più problemi, significa che non ti ammali. Può essere. Molte persone che hanno abbracciato e hanno scoperto la potenza della grazia e dell'autorità hanno scoperto che non c'era più malattia per loro che potesse attaccarsi al loro corpo. Hanno cominciato a credere e a sperimentare il soprannaturale nella loro vita. Niente poteva attaccare il loro corpo. Questo George Lake, di cui parlavo poco fa, questo missionario in Africa, durante la peste bubbonica, quando scoppiò la peste bubbonica che uccise centinaia di migliaia di africani, era uno dei volontari per andare a portare i cadaveri e seppellirli. E attraverso le sue mani e la sua squadra si fecero dei miracoli incredibili. Ma c'era un segno particolare, che lui faceva vedere a tutte le persone. Sapete, la peste si propagava anche attraverso la saliva, il contatto, la saliva. E lui faceva un esperimento davanti ai medici, davanti a lui. Lui prendeva la saliva dei morti e la metteva nella sua mano. E quando analizzavano cosa succedeva a quella saliva, vedevano che i germi morivano non appena toccavano la sua mano. Perché lui diceva: Cristo è in me e non c'è niente che possa attaccarmi. Cristo è in me e non c'è malattia, non c'è me, è bacteria, è virus, qualunque cosa. Niente. È una questione di fede, naturalmente, è una questione di fede. Uomini che sono vissuti nel momento in cui hanno dato la loro vita a Gesù non si sono mai più ammalati, non hanno mai più preso neanche una aspirina, perché hanno creduto. È una questione di fede, non è una questione di merito, di perché è più santo, perché no, è una questione di fede. Kenneth Hagin scriveva nel suo libro: da quando sono stato guarito a 17 anni di tubercolosi, stavo morendo, e il Signore ha guarito di tubercolosi e l'ha guarito di una malformazione al cuore. Dice, da 17 anni, da quando ho 17 anni, lui è morto a più di 80 anni, non si è mai più ammalato, neanche di un raffreddore. Ha detto, io per primo vado a comprare medicine per coloro che ne hanno bisogno, ma io non ho mai più preso una medicina. È una questione di fede, è una questione di crederci. Non è questione, non ti fa più spirituale, né più santo, chiaramente, né più amato da Dio, è una questione di fede. Regnare con Cristo non significa non avere più problemi, significa riuscire a vivere indipendentemente dalle circostanze. Una delle cose, dei principi che animano il regno, è proprio il perdono. Oggi si è parlato d'amore. Non puoi parlare d'amore se non parli di perdono. Qualcuno ti fa una malazione, ti fa una mala parte, qualcuno cerca di farti del male. Come rispondi in questo caso? Là devi regnare. Là dove la tua anima ti dice, a questo qua appena lo prendo glielo faccio vedere quanto. Questo qua ho la... Quante volte mi è capitato di avere la possibilità veramente di vendicarvi dalle persone? Il Signore vi ha detto... A me la vendetta. Quante volte? Questo è regnare, perché la tua anima ti sta dicendo ammazzo a Cristo. Se tu stai regnando farei come Davide, che disse, anima mia stai zitta e benedici l'Eterno. Anima mia benedici l'Eterno e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Io non permetto alla mia anima di dirmi come devo comportarmi, perché è Gesù che ha l'ultima parola nella mia vita. Alleluia. Le emozioni, i sentimenti, le situazioni della tua anima, le tue ferite cercano di spingerti sempre verso la reazione, ma regnare con Cristo significa anche non fare le tue vendette. Non fare le tue vendette. Sto parlando a qualcuno stasera forse. Non fare le tue vendette. Dice, ok, non lo faccio io, Signore, vendicami tu. Signore, ok, non voglio vendetta, però fammi giustizia. Non lo devi uccidere, ma lo devi fare soffrire per un po' di tempo. Un po', almeno capisce che chi tocca a me tocca la pupilla dell'occhio tuo. E lo fai capire un pochettino? E il Signore dice, no, perché se avessi fatto con te quello che tu mi stai chiedendo di fare con lui, tu non saresti neanche qua.
Gloria a Deus.
Gloria a Deus, sì. Regna con Cristo. Voglio concludere con la storia di un uomo che tutti quanti conosciamo come il padre della fede, ma che tutto era tranne che un buon esempio, onestamente. Un uomo che ha venduto sulla moglie per due volte al miglior offerente. Pensate che sia un buon esempio? No, l'ha fatto due volte. Era recidiva, bravo. Due volte l'ha fatto. E sua moglie lo chiamava sempre mio signore. Lei era una donna di fede che l'ha sopportato fino alla fine. E questo uomo straordinario, chiaramente scherziamo un pochettino, ma a volte non dobbiamo spiritualizzare tutto, perché questo uomo era un uomo, era un idolatra, viveva nell'antica Babilonia, Ur dei Caldei. Dio lo chiama da Ur dei Caldei e gli dice, esci dal tuo parentado, esci, lascia tuo padre, tua madre, guardate insieme a me, in Genesi 12, stiamo terminando, 5 minuti. L'Eterno disse ad Abramo, Genesi 12, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Abramo esce dalla sua terra, da Ur dei Caldei, ma si porta suo padre e tutti i suoi parenti. Ma glielo dobbiamo dare qualche attenuante a quest'uomo, voglio dire, era la prima volta che ascoltava la voce di Dio. Neanche sapeva quale Dio tra le migliaia di dei e di divinità che c'erano in Babilonia fosse. Almeno ha obbedito, parzialmente ma ha obbedito. Se n'è andato dalla sua casa, Dio gli ha detto lascia la tua casa, ha lasciato la casa. Vai via da tuo padre, e si è portato il padre. Lascia il tuo parentato, si è portato pure il nipote. Perché? Perché si è portato i nipoti? Perché si è portato Lot, che era suo nipote? Perché Lot non aveva figli. E quindi, nella cultura di quel tempo, l'erede più vicino era il figlio del fratello, quindi il nipote. E quindi si porta il padre, si porta il nipote. E la Bibbia dice, poi ci viene rivelato questo in Atti, in realtà al capitolo 7, dal discorso che Stefano fa prima di essere lapidato, che Abramo lascia Ur dei Caldei e va a Canaan, che è una città al nord, sempre nell'Asia minore, ma è più in alto di Ur dei Caldei. Fa come un arco, lui parte da Ur dei Caldei, va a Canaan e poi scende verso Israele, allora Canaan, il padre di Abramo si ammala e lui aspetta lì, si ferma lì, monta le tende lì, dice Stefano, e aspetta che suo padre muore. Da quel momento passano poi 25 anni, in realtà quando si dice che Abramo aspettò per 25 anni, in realtà non è così, Abramo aspettò più di 25 anni per la realizzazione di avere un figlio, ma non è questo il nostro argomento. Abramo aspetta che il padre muore e scende a Canaan, succedono tantissime cose, arriva la carestia, Abramo sappiamo che scende in Egitto e poi risale ancora più ricco. Abramo aveva obbedito parzialmente, aveva appena venduto la moglie al faraone, aveva fatto un sacco di errori e Dio lo benedice. Com'è possibile che Dio benedica qualcuno che non è in linea? Perché noi siamo così. Se vedi gli altri che prosperano, dici è il diavolo che li sta facendo prosperare. Se vedi i fratelli che prosperano, dici è il Signore che li sta facendo prosperare. E siamo un po' confusi. Allora Abramo ritorna dall'Egitto ricco a livello proprio, si dice dalle nostre parti, ma da fare schifo. Scusate l'espressione, proprio aveva troppo. Non aveva dove mettere gli armenti, aveva dei greggi così grandi che le città non potevano contenere. Ma guardate cosa è successo, dai, in Genesi 13. Versetto 5. Anche Lot che viaggiava con Abramo aveva greggi, armenti e tende, e il paese non era in grado di sostenerli se essi abitavano assieme, perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare insieme. Immaginate che abbondanza e che prosperità che Dio aveva dato loro. Sorse perciò una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. È sempre un problema tra pastori. I cananei, i perizzei abitavano a quel tempo nel paese. Lo so, io sono stato pastore per 10 anni, so cosa significa. Così Abramo disse a Lot, te non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Non sta forse tutto il paese davanti a te, separati da me, se tu vai a sinistra io andrò a destra, se tu vai a destra io andrò a sinistra. Allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, chiamalo subito. Prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta quanta irrigata fino al suolo, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto, uno splendore, una cartolina. Così Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e cominciò a spostare le sue tende verso l'Oriente, così si separarono l'uno dall'altro. ascoltatemi, perché lo Spirito Santo parlerà a qualcuno in questo momento. Guardate il versetto 14. E dopo che l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora i tuoi occhi e guarda dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est e a ovest, tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Molti stanno pensando alla promessa, ma la domanda è: perché Dio parla ad Abramo dopo che Lot si separa da lui? Dio aveva detto ad Abramo: separati dal tuo parentato, dalla casa di tuo padre. Era un comando che Dio aveva dato ad Abramo. Abramo non ascolta, non obbedisce in maniera adeguata, in maniera assoluta. Questo comando è: fa di testa sua. Ascoltate. Quando noi facciamo di testa nostra, noi possiamo ritardare il piano di Dio nella nostra vita. Non so quanti di voi sanno cosa significa il nome, il significato del nome Lot. Il nome Lot significa velo. E dopo che il velo si allontanò da Abramo, Dio disse ad Abramo: ora guarda. Ora alza i tuoi occhi e mira. Il velo è stato rimosso. Noi possiamo vivere in circostanze dove veli possono stare davanti ai nostri occhi e non farci vedere chi siamo in Cristo, cosa abbiamo ereditato in Cristo e la potenza che c'è nell'autorità che abbiamo ricevuto in Cristo. Noi stiamo a volte permettendo alla nostra anima di dirigere i nostri passi invece di ascoltare la voce dello Spirito Santo. Siamo attaccati alle persone, siamo attaccati alle cose, non vogliamo separarci da certi ambienti, non vogliamo finirla con determinate situazioni che costituiscono un velo. La terra è sempre stata là. Lui ci ha camminato per anni su questa terra, ma non si è mai reso conto che quella terra era l'eredità che Dio aveva dato a lui e alla sua discendenza. Tu puoi camminare sui tuoi tesori e non riconoscere che c'è oro sotto di te. Non ci rendiamo conto della potenza che Dio ha messo dentro di noi. Siamo il Tempio di Dio, siamo la casa dello Spirito Santo. La gloria di Dio abita dentro di noi e stiamo permettendo a questo velo di non farci vedere le cose che Dio ha già preparato per noi, le cose che occhio non ha visto, le cose che orecchio non hanno udito, le cose che non sono ancora salite in un uomo. Queste sono le cose che Dio ha già preparato per coloro che lo amano. Non le deve inventare, non le fa lì al momento. Dio non ti cucina l'uovo, la pasta lì al momento, è già tutto pronto per te.
Amen. Alleluia.
Tu non puoi convincere Dio a benedirti. Lui ti ha chiamato e c'è un proposito eterno per la tua vita. Ci sono promesse, ci sono parole profetiche, ci sono dei passi che tu devi fare, che Dio ha stabilito per te. E a volte noi rimaniamo con questo velo perché non vogliamo separarci, perché abbiamo paura di soffrire ancora. Non siamo già nel regno, ma per realizzarlo dobbiamo eliminare i veli. Non fraintendetemi, non sto parlando che ci sono persone cattive o brutte o... non sto parlando. L'altro giorno c'è una sorella che è qui, mi ha detto: sai, vengo da una comunità purtroppo dove c'è c'è stata una situazione, il pastore ha commesso qualche errore, sono andato in una comunità e tutti volevano pregare per me perché pensavano, perché il mio pastore aveva sbagliato, io avevo i suoi demoni. Non stiamo parlando di questo. È vero che a volte le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ed è vero che a volte è importante separarsi da alcuni, non perché siamo migliori o perché loro sono peggiori, ma semplicemente perché Dio ce lo sta chiedendo. Nel momento della mia conversione, se io non mi fossi separato da determinate situazioni, da determinati ambienti, non avrei fatto quella crescita che ho avuto nei primi 3 mesi che hanno stabilito la mia vita per sempre. Per sempre. L'avrei potuta fare dopo? Assolutamente sì, ma non so con quali risultati. E staccarci dalle cose a volte è doloroso. A volte c'è un lot nella nostra vita, che non necessariamente una persona. A volte un'attitudine, Ferruccio parlava stamattina dell'essere attaccati alle cose. Abbiamo pregato così tanto per avere una possibilità di comprare una nuova macchina. Ringraziamo Dio, ma non facciamo salire nessuno nella macchina perché la macchina è nuova. Abbiamo pregato Dio per farci avere un lavoro straordinario, siamo entrati in questo lavoro, ma questo lavoro ci assorbe così tanto e attraverso quello stipendio abbiamo firmato dei finanziamenti con finanziarie che ormai uno stipendio non ci basta più, abbiamo bisogno del secondo lavoro. E ciò che Dio ci ha dato come una benedizione diventa un velo per noi. Perché non l'abbiamo saputo gestire, ci lasciamo attirare dalle cose, non vogliamo staccarci. Noi siamo stati trasportati nel regno. E in questo regno c'è un soprannaturale che ti aspetta. Elisabetta cantava questo in estemporaneo stasera. Vai nel soprannaturale, cammina sulle acque con papà. Alleluia.
Amen.
Cammina sulle acque con papà. Mi facciste scantare. È importante che comprendiamo che c'è una eredità. E l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, ora alza i tuoi occhi e guarda, ora è tutto chiaro davanti a te. Vi è mai capitato di separarvi da alcune persone, di separarvi dalle cose? Avete sentito come un distacco? È come se siete entrati in qualcosa di soprannaturale.
Amen.
Sei passati da un livello ad un altro, così come se eravate sott'acqua e si è aperto un pallone che vi ha portato in alto, vi ha portato in superficie in maniera istantanea. Non è né per forza né per potenza, sono situazioni di rivelazione, cose spirituali. Viviamo in questo ambiente, in questo ambiente regno spirituale dove ci sono dei principi. Ma che cosa fa? Mi ricordo una volta, parlando proprio di principi del separarsi, durante l'offerta, mi ricordo c'è un fratello che qua con noi aveva lavorato, il padrone non l'aveva, suo dottore che era un fratello, non l'aveva pagato, e si trovava durante il momento dell'offerta con un paio di gomme, con un pacchetto di gomme. Non aveva soldi, nel momento dell'offerta ha detto, Signore, che devo fare? Non ho soldi, anzi avrei bisogno che qualcuno mi dia a me. E il Signore gli ha detto, metti nell'offerta quello che hai. Signore, ho delle gomme. E il Signore gli ha detto, metti nell'offerta quello che hai. Obbedisci. E stringendo tra le mani quelle gomme per non farle vedere agli altri, naturalmente. Le buttò nel cestino, appena si è girato, è arrivato il fratello e gli ha messo i soldi nelle mani e ha detto, questa è la paga della settimana. Sono delle cose semplici, delle piccolezze, ma non disdegnare mai le piccole cose. Non disdegnare mai quando Dio ti chiede di fare dei passi, come per dire, vai ad abbracciare quella persona. Siamo, quella persona è gioiosa, è piena di vita, vai ad abbracciare quella persona. E che cosa gli dico? Appunto, niente, vai ad abbracciare quella persona. Mi scopri che quando vai ad abbracciare quella persona rimane di stucco, comincia a piangere a dirotto, perché aveva chiesto 10 secondi prima: Signore, ho voglia di un tuo abbraccio. E tu vai da lui, lo abbracci e dici: questo te lo dà papà, questo te lo manda papà. Sono piccole cose, piccoli gesti, ma che ti fanno regnare. Perché in quel momento avresti tu bisogno di un abbraccio, e Dio ti stacca dalla realtà della tua anima, che è un velo che non ti fa vedere. La tua anima ti parla continuamente, costantemente: non sei bravo, non sei buono, non sei santo, non sei unto, non sei preparato, non sei in grado, non sei qua, non sei là. Mentre lo Spirito Santo dice: tu sei, tu sei, tu sei, perché io vivo in te, tu sei, perché io ti ho chiamato, tu sei, punto e basta. E la tua identità sono io che lo stabilisco, non la tua anima, sono io che stabilisco la tua identità. Parla la tua anima stasera nel nome di Gesù, coraggio. Parla la tua anima stasera nel nome di Gesù e digli: non mi lascerò più dominare da te. Anima mia, benedici l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Egli è colui che perdona tutte le tue iniquità, egli è colui che guarisce tutte le tue infermità, egli è colui che ti fa ringiovanire come l'aquila, ti corona di benignità e di misericordia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Nel nome di Gesù regna. Regna, vivi indipendente dalle circostanze. Alziamoci in piedi per favore, spostiamo le sedie per un attimo. Grazie Spirito Santo, grazie Spirito Santo. Lo dobbiamo regnare e le persone lo vedranno. le persone vedranno la luce nei nostri occhi, le persone vedranno quella gioia soprannaturale e ti chiederanno: ma come fai? Ma come fai? Hai vinto la lotteria? Come fai? Che è successo? Hai ricevuto una eredità da uno zio americano? Che cosa è successo? Perché sei così gioioso? Così pieno di pari? Canti, ridi, sei sempre disponibile. Quando qualcuno ti pesta il piede, tu addirittura gli chiedi scusa. Scusa se esisto, scusa se non ti resta. La Bibbia ci insegna invece che dobbiamo regnare, dobbiamo imparare a vivere come vivere. Io voglio chiederti un attimo di chiudere i tuoi occhi in questo momento. Io voglio chiederti in questo momento di usare la tua immaginazione spirituale. Io ti chiedo di immaginarti non più vestito come sei vestito, io ti chiedo di immaginarti in questo momento con una corona sul capo, con delle vesti regali, con uno scettro nella tua mano destra. Voglio che tu ti veda in un palazzo reale e dove gli altri sono contenti di te. Voglio che tu ti veda in questo momento in vesti regali. Le cose possono cambiare da un giorno all'altro? Beh sì, assolutamente sì, la storia di Giuseppe ce lo dimostra. Dal carcere è diventato un uomo più potente dell'Egitto, dal punto tale che Faraone gli disse: solo per il regno io sono superiore a te, ma per tutto il resto nessuno farà niente a meno che tu non ordini. E la Bibbia dice che il Faraone levò l'anello dal suo dito e lo mise nella mano di Giuseppe e dice che lo fece rivestire immediatamente con delle vesti di lino puro, gli diede questa collana d'oro, lo vestì in maniera regale e la Bibbia dice che lo fece salire sul suo secondo carro e gli fece attraversare la città principale dell'Egitto e si diceva davanti a lui in ginocchio. E tutti si rallegravano che Giuseppe aveva preso posizione di autorità nel paese d'Egitto, perché attraverso di lui sarebbero successe cose meravigliose. Io voglio che tu ti veda in questo momento, come dice 3:12, essendo circondati da un così gran numero di testimoni del passato, eroi della fede, che guardano verso di te e si rallegrano che tu stai prendendo coscienza di chi tu sei. Io voglio che tu cominci a vedere il mondo delle tenebre terrorizzato davanti alla tua presa di posizione, alla tua presa di coscienza. E il diavolo che dice: questa non ci voleva, un altro che finalmente ha capito che era un re, non ci voleva questo. Voglio che tu ti vedi con autorità, vestito con regalità, e Dio che ti onora dicendo: questo è mio figlio, questa è mia figlia. Alleluia, alleluia, nel nome di Gesù rimuovi ogni velo dalla tua vita, rimuovi ogni velo dalla tua vita e lascia che lo Spirito Santo apra i tuoi occhi e ti faccia vedere quello che Lui ha preparato per te. C'è un proposito, c'è una chiamata, ci sono delle opere che Dio ha preparato per te. Non puoi vederti sempre seduto sulla sedia ad ascoltare un predicatore che parla. È follia, è riduttivo, è miserabile, forse del genere. Devi vederti mentre predichi il Vangelo, mentre preghi per i malati, devi vederti mentre cacci i demoni nel nome di Gesù, devi immaginare te stesso mentre risusciti i morti, mentre compi opere straordinarie per il tuo Dio. Non necessariamente su un palco, non necessariamente le foto che avranno messo su Facebook, che importa? È importante che tu trovi la tua identità e scopri qual è l'eredità che Dio ti ha dato. E forse ci stai camminando di sopra e anche te ne rendi conto. Alleluia. Siamo un attimo nella luce. ci sono persone che hanno bisogno anche di preghiera, come per essere sbloccati nella loro vita. Proprio ho bisogno di questo velo che venga rimosso, ho bisogno di una parola da parte di Dio. Voglio incoraggiarti a venire qua davanti, vogliamo pregare, lo Spirito Santo parlerà alla tua vita. Se hai bisogno di una parola profetica, chiedila per favore, tu chiedi, ti sarà dato questa sera nel nome di Gesù. Non è con un gettone, è lo Spirito Santo che ti ama e desidera parlare alla tua vita. Alleluia. Lascia che lo Spirito Santo stravolga la tua vita stasera in maniera definitiva. Entra, per favore ti supplico, entra nel destino di Dio, entra nel proposito che Lui ha preparato per te. Forse non inizierà con un invito a una conferenza da 10.000 persone, che importa? Forse semplicemente inizia facendo un'offerta, inizia dando una testimonianza a qualcuno, inizia dando una parola profetica a qualcun altro che incontri per strada, non so. So solo che le grandi cose sono sempre iniziate dalle piccole cose. Carlos Arredondo, un uomo usato da Dio in maniera potente in Argentina negli anni 80, ha riempito stadi in tutte le chiese dell'Argentina. L'uomo che ha visto miracoli, arti ricreati, letteralmente arti che non c'erano, ricreati, dita, mani che spuntavano da una notte all'altra, situazioni incredibili, denti piombati con oro o con materiale inesistente in Argentina, situazioni, segni e prodigi impressionanti. Un giorno mi disse: Corrado, tutto è iniziato semplicemente pregando, chiedendo a Dio, serviti di me. Sai cosa succedeva? Camminavo per strada e i demoni nelle case si manifestavano dentro. Io camminavo e Dio operava miracoli, non ho fatto niente di speciale, semplicemente salutavo qualcuno, lo abbracciavo e la gente veniva guarita istantaneamente, battezzata in Spirito Santo. Era naturale, era spontaneo. Perché? Perché eravamo entrati in quello che Dio aveva preparato per noi. Con semplicità Dio operava in maniera soprannaturale. Alleluia. Una parola profetica, un abbraccio, un'offerta che può sembrare insignificante, un evangelizzare una persona che tu pensi sia l'ultima delle persone possibili che si possono convertire. Tutto inizia con le piccole cose. Gesù ha iniziato da una strada. Alleluia. Possiamo pregare per favore, no? Possiamo andare a bruciare, alleluia. Possiamo pregare, possiamo ministrare per favore. E lascio il microfono, quindi se sentite qualcosa per favore, ministriamo da questo punto di vista, ok?